Se proibisci una cosa che milioni di persone amano fare, otterrai un effetto tanto semplice quanto scontato, ovvero che continueranno a fare quell'attività medesima con più passione, più energia e soprattutto più inventiva.
Oh, già da qualche ora è la festa di San Patrizio e io non mi sono ancora sbronzato.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di una delle storie, delle idee legislative più folli e assurde che la storia possa ricordare. L'idea che un intero paese formato principalmente da immigrati tedeschi e inglesi potesse, da un giorno all'altro, improvvisamente smettere di bere alcol. Completamente.
Non sono cose da dire. L'alcol è una ragione di vita. L'alcol è la mia ragione di vita e intendo mantenerla.
Questa è l'America del proibizionismo e la nostra storia inizia negli anni 10 del Novecento. Gli Stati Uniti d'America sono un paese che si sta espandendo a una velocità impressionante, quasi da far venire il mal di testa. E di conseguenza sono un paese pieno di contraddizioni. Perché se da un lato ci sono città che esplodono in verticale, musica, jazz, libertà, costume, dall'altro c'è un moralismo protestante che permea tutta la società americana e che tende a guardare con sospetto ogni lato della vita che possa risultare anche vagamente divertente. Fra i vari nemici del puritanesimo americano, l'alcol occupava un posto di rilievo. Per gran parte dell'Ottocento, infatti, negli Stati Uniti si diffonde un movimento chiamato Temperance Movement, il movimento della temperanza. Mi fa venire da vomitare solo a dirlo. Predicatori, attivisti religiosi, associazioni civiche sostengono che l'alcol sia la radice d'ogni male. Povertà, violenza domestica, degrado morale.
Ora, non avevano tutti i torti, eh?
Molte associazioni femministe, per esempio, combattono l'alcolismo perché vedono nei saloon, i bar dell'epoca, il luogo dove i loro mariti fuggono da casa, spendono il salario per poi tornare ubriachi fradici. E appunto, non hanno torto. Il problema è che il dramma è sempre nell'uomo e mai nello strumento che utilizza. Tuttavia l'idea prende piede, lentamente ma con determinazione. E alla fine succede qualcosa di incredibile. Le spinte, nel giro di un anno e mezzo, si moltiplicano. È appena finita la Prima Guerra Mondiale, c'è un problema di reduci enorme. E nel 1919 le voci moraliste che chiedono una messa al bando dell'alcol improvvisamente superano le altre. E nel 1919, a fine anno, senza che quasi nessuno si accorgesse davvero di cosa stava succedendo, il Congresso a maggioranza approva il famigerato 18° emendamento della Costituzione americana. L'emendamento entra in vigore nel 1920 e stabilisce una cosa semplicissima. Negli Stati Uniti diventa illegale produrre, vendere e trasportare alcol. Attenzione, non è illegale berlo, ma tutto il resto sì. L'idea è che togliendo l'offerta il problema dell'alcolismo sparirà. Gli attivisti del movimento proibizionista immaginavano una nuova America, più sobria, disciplinata, morale. Quello che succede davvero è molto, molto diverso.
Birra?
Posso spiegare, Marge? Ti prego, lasciami spiegare. Ma perché non mi lasci spiegare?
Sei tu quello di cui parlano i giornali. Quel misterioso barone birra che fornisce Springfield di alcol. Dimmi come riesci a farla franca.
Posso spiegare, ricordi? Riempio le palle con la birra trovata nella discarica e poi le tiro al bowling e una rete di tubature sotterranee le fa arrivare da Bo.
Papino, sei proprio un genio.
Mamma!
Tutto inizia con una grande operazione simbolica. In tutto il paese botti e barili di alcol vengono svuotati pubblicamente nelle fogne. Cantine distrutte, distillerie chiuse, magazzini confiscati. La scena è quasi teatrale. Litri e litri di whisky e vino che scorrono nei tombini delle città americane. Ma gli americani non smettono di bere, ma neanche lontanamente. Succede qualcosa di molto più interessante. Comincia quella che potremmo chiamare la resistenza alcolica, o quella che zio Reginaldo chiamava ora sempre resistenza.
Località Springfield. Con il proibizionismo tornato in vigore, il sonno della sobrietà è stato frantumato dal suo chiassoso vicino, il bar clandestino.
Meno male che sei di nuovo in affari.
Eh già, ce la siamo vista brutta, amico, eh?
Nascono innanzitutto i bar clandestini. Uno dietro ogni angolo. Vengono chiamati speakeasy, che non è tanto un nome quanto un consiglio. Parla piano, che se no ce se beve a polizia. Per entrare spesso serve una parola d'ordine e dietro una porta anonima, una libreria girevole, una macelleria finta, si nasconde un bar. Mica pochi. Secondo alcune stime, durante il proibizionismo New York aveva più bar clandestini di quanti saloon legali avesse prima della legge. In altre parole, il proibizionismo aumenta il numero dei bar. Naturalmente l'alcol continua a circolare, arriva di contrabbando dal Canada, dai Caraibi o dal Messico, oppure viene prodotto direttamente in casa, come ci insegna anche una nota puntata dei Simpson.
Adesso ti sei messo pure a produrre alcol, questa è una cosa ancora più illegale di quella di prima, eh?
Io, ricordati tesoro, stiamo infrangendo una legge ingiusta, siamo dei patrioti.
Nascono così gli home stills, dei piccoli laboratori casalinghi che riforniscono i bar della zona. Assieme agli home still, nei negozi americani arrivano dei prodotti curiosi. Per esempio, va molto di moda un blocco d'uva essiccata e compressa sul quale però c'è una grossa etichetta che dice «Dovete stare molto attenti, perché se questo blocco d'uva lo lasciate, non so, ad esempio, in una bacinella piena d'acqua per 21 giorni, potrebbe diventare vino, state molto attenti che il vino è illegale!» Da avvertimento a consiglio, insomma. Il proibizionismo ha anche un altro effetto enorme. Perché se il mercato è illegale, ci sarà qualcuno che vorrà controllarlo. E a controllarlo è ovviamente l'illegalità organizzata.
Chi erano i fornitori dell'alcol illegale? Gangster che trasportavano camion carichi di liquori di contrabbando e gli uomini della legge erano inerti.
Non avete visto niente.
Non capisco perché la gente parla sempre male della mafia.
Gang e mafia trasformano l'alcol in un business gigantesco. La figura più famosa è ovviamente Al Capone, che costruisce un impero a Chicago proprio grazie al traffico clandestino di alcol. I profitti sono enormi e con questi arrivano corruzione, violenza e sparatorie. Intere città finiscono sotto il controllo delle organizzazioni criminali. In altre parole, il proibizionismo, nato per combattere il degrado sociale, contribuisce a creare la moderna mafia americana. C'è anche un'altra conseguenza curiosa. Perché l'alcol clandestino, quello degli homestills, è spesso di pessima, pessima qualità. Distillato male, sporco, a volte persino pericoloso. Ma sicuramente disgustoso. E qui entra in scena una soluzione geniale. Per renderlo bevibile, si comincia a mescolarlo con altre cose. Zucchero innanzitutto, succhi di frutta, agrumi, sciroppi, bitter. Nasce così il cocktail moderno. In realtà i cocktail esistevano già prima del proibizionismo. Il termine compare già all'inizio dell'Ottocento, ma è durante gli anni venti che diventano una vera e propria moda sociale. I bar clandestini diventano luoghi sofisticati, jazz, vestiti eleganti, bicchieri raffinati. Il cocktail diventa il simbolo di una nuova cultura urbana. Il paradosso è perfetto. Una legge nata per eliminare l'alcol finisce per aumentarne il consumo, moltiplicare i bar, rafforzare la mafia e creare la cultura del cocktail. Alla fine, anche il governo americano deve arrendersi all'evidenza. Nel 1933 il proibizionismo, dopo 13 folli anni, viene abolito con il 21esimo emendamento. L'America torna a produrre e vendere alcol legalmente. E quella che doveva essere una rivoluzione morale rimane nella storia come una gigantesca lezione sugli effetti collaterali delle proibizioni assolute. E lascia un'eredità. Perché se oggi entriamo in un bar e ordiniamo un martini, un sidecar o un Manhattan, stiamo bevendo qualcosa che deve la sua popolarità proprio a quella folle stagione della storia americana. Quando la Land of Freedom decise che nessuno avrebbe più bevuto, e gli americani decisero che invece loro avrebbero bevuto comunque.
All'alcol! La causa di... E la soluzione a tutti i problemi della vita.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Se vi è piaciuta questa puntata, mi raccomando, seguite il nostro podcast, commentate, iscrivetevi al nostro canale Telegram Wake Up Pills e soprattutto lasciateci una recensione. Per sostenerci alla fine basta men che poche briciole, basta un click.
Wake Up Pills. Wake up, pills.